Ecco carissimi, siamo qua in questa bellissima vigilia di una grandissima festa, di una grandissima solennità, la solennità di Pentecoste, e abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Pensate che bell'augurio. Pace a voi tutti, ascoltatori di Radio Mater. Pace a voi tutti, figli di Dio e figlie di Dio. Allora, diciamo così che la cronistoria dell'avvenimento della Pentecoste, Atti degli Apostoli 2, è nella prima lettura. Andrete poi a leggervi la prima lettura, perché lì veramente è successo il finimondo. Dunque, gli apostoli, dopo l'invito di Gesù all'ascensione, che aveva detto: state a Gerusalemme finché non sarete rivestiti di potenza dall'alto, avrebbe poi mandato lo Spirito. E quindi la prima novena, la primissima novena fu fatta da Maria, dagli apostoli, nel cenacolo, in attesa dello Spirito Santo. E cosa successe quel giorno? Gli apostoli si trovavano nel cenacolo, che insomma era la prima chiesa, il primo luogo di preghiera dove i discepoli della prima ora si riunivano per pregare. E le porte erano chiuse, sprangate per timore dei giudei. Avevano paura di fare una brutta fine anche loro, questi apostoli. Ma ecco che un rombo gagliardo, un rombo di vento si abbatte gagliardo su tutta la casa. Io leggendo questo mi sono detta: oh mamma mia, poveri apostoli, con tutte le paure che avevano già, ci mancava anche il rombo di vento, un gagliardo che avrà scosso tutta la casa e avrà scosso anche gli apostoli. Ma ecco che subito arriva lo Spirito Santo che si posa su ognuno di loro. Pensate che esperienza hanno fatto. E arriva anche la folla attirata dal rombo di vento. Quel rombo di vento deve essere stato veramente potente. L'ha sentito al di fuori. E cosa vede la folla? Vede lingue di fuoco, apostoli, poliglotti, senza più traccia di paura. E li sentono parlare, ognuno nella propria lingua. Pensate, pensate. Parlavano diverse lingue e li capivano come se parlassero una sola lingua. Ora mi sa che succede il contrario, parliamo una sola lingua e non ci capiamo, facciamo una fatica nera a capirci. Quindi, cosa è successo in quel frangente, dopo il rombo di vento e le fiamme guizzanti? È nato qualcuno, è nata la Chiesa, siamo nati noi. Quindi possiamo dire che siamo nati da un rombo di vento e da fiamme guizzanti. Questa è la prima lettura che narra l'avvenimento. Il Vangelo ci dice che arrivò Gesù sfidando le barriere invalicabili di muri e porte chiuse e disse: pace a voi. Era proprio quello, erano terrorizzati, era proprio quello di cui avevano bisogno. E notate, che Gesù non manda un SMS, un WhatsApp a dire: vi mando la pace, con mani giunte, fiorellini e cuoricini. Viene lui. La pace è una persona, è lui, non è un messaggio. Viene lui in persona. Essendoci lui, c'è la pace. E viene proprio perché sapeva che avevano paura, avevano bisogno di essere rassicurati e li conforta al massimo dando loro niente meno che il consolatore. Quindi quello è avvenuto allora, ma quel Gesù che entrò a porte chiuse nel cenacolo è lo stesso che continua a bussare alle porte. Magari anche le nostre chiuse e sprangate dai nostri cuori, e tenta di aprirsi un varco nella selva inestricabile di paure. Anche noi siamo pieni di paure, timori e resistenze varie. Chi di noi una volta ha pensato, chi di noi non vorrebbe almeno una volta liberarsi da tutta questa zavorra e vivere una vita in pienezza, eliminando ogni paura, ogni mediocrità, ogni grigiore, e spiccare il volo verso cieli più puri, dare la piena misura di quel che siamo. E per questo abbiamo bisogno di una marcia in più, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Pensate che una volta avevo letto una definizione di una scrittrice francese, Marie Noël, e scrisse così: quando Dio ha insufflato l'anima nel mio corpo, ha soffiato troppo forte. Io non mi sono ancora riavuta da quel soffio e vacillo di qua e di là come il lume di una candela. Ma a me viene da rettificare: non è il soffio di Dio, sono le nostre paure che ci fanno vacillare di qua e di là, i timori, le ansie, le preoccupazioni. Se fossimo fissi in Dio, se avessimo. Perché vacilliamo? Perché siamo vuoti dentro? Se una canna è vuota dentro, è sbattuta dal vento, ma se è piena non si muove. Se noi fossimo pieni di Spirito Santo, non vacilleremmo. Possiamo dire che il nostro cuore è come un recipiente, no? Un po' è riempito. Un po' di Spirito Santo c'è sicuramente, ma dove non c'è lui, c'è il contrario, ci sono le paure, i timori, le angosce, e quindi dobbiamo chiedere al Signore di essere totalmente riempiti di Spirito Santo. Allora non percepiremo più le paure, perché se percepiamo la paura, significa che nel nostro cuore c'è. Voglio dire, lì non c'è lo Spirito Santo. Se ci fosse tutto Spirito Santo, non potremmo neanche percepire la paura, perché non ci sarebbe spazio per la paura. Vedete, dobbiamo veramente chiedere questo Spirito Santo che ci rende figli, perché nessuno nasce figlio, eh? Nasciamo creature, e creature bacate dal peccato originale, eh? E poi il peccato originale, il battesimo ci toglie il peccato originale, ma ci lascia le conseguenze, ci lascia la concupiscenza, ci lascia. E uno è un bel essere battezzato, se non vive secondo Dio si può perdere anche dopo essere stato battezzato. E il Signore dice: a chi mi amerà daremo il potere di diventare figlio. Senza il potere di diventare significa che non lo siamo. Dobbiamo lottare tutta la vita per ricostruire il nostro immagine e somiglianza del figlio, figli nel figlio. Perché no, se nascevamo figli, se Gesù dice a Nicodemo: dovete rinascere dall'alto, da acqua e da spirito, significa che non lo siamo, perché se dobbiamo rinascere dobbiamo diventare qualcos'altro. Se nascevamo già figli non ci sarebbe bisogno della nuova nascita. Gesù non aveva bisogno di dire quello a Nicodemo, eh? Quindi il primo punto è che nasciamo creature in Adamo e creature adamiche col peccato originale. Dobbiamo diventare figli, cioè dobbiamo diventare ciò che non siamo. E lo diventiamo grazie allo Spirito Santo. Oggi chiederemo il battesimo dello Spirito Santo. Terzo, chi è figlio è anche erede. Non basta essere figli. Dobbiamo essere anche eredi. Cosa vuol dire essere eredi? Vuol dire che ereditiamo la natura divina. Dovremmo sentire scorrere in noi questa nuova natura, come vi porto ogni tanto l'esempio. Noi abbiamo due serbatoi, uno umano, attingiamo le nostre forze che poi si esauriscono, ma se siamo figli, abbiamo la vita divina in noi, quella non si esaurisce. Dovremmo sentire scorrere la vita divina in noi. Essere eredi vuol dire questo, vuol dire beneficiare di questa vita divina che scorre in noi. E così saremo totalmente restaurati nell'anima e nel corpo. Ritroveremo di nuovo questa comunione, perché la caduta di Adamo ha interrotto la comunione con Dio, ha interrotto il piano di Dio. Il Signore è intervenuto e ha subito pensato, non l'ha mandato subito, ma ha già subito pensato di mandare il figlio per restaurare questa natura decaduta. E quindi noi dobbiamo nascere dall'alto. Vi ho già detto una volta che noi nasciamo carnali. Nasciamo carnali e il Signore dice a Nicodemo: dovete rinascere dall'alto, da acqua e da spirito, se no non vedrete il regno di Dio. E questo avviene ricevendo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che viene in noi sono i fiumi d'acqua viva, come un torrente che lava, lava, trascina via. Quello che lì è contrario, perché come dice Sant'Agostino, se dobbiamo riempire un barile di miele, prima lo dobbiamo vuotare dell'aceto. Ecco, noi siamo pieni di aceto, dobbiamo invocare lo Spirito Santo che lavi via questo aceto e poi lui ci riempirà di miele. E allora faremo l'esperienza di essere eredi della natura divina. E quindi allora faremo anche l'esperienza di essere guidati dallo Spirito Santo. È questa esperienza che hanno fatto gli apostoli a Pentecoste. È questa esperienza che dobbiamo chiedere di fare noi, perché abbiamo, penso che tutti abbiamo ricevuto il battesimo in acqua, no? Allora, il battesimo in acqua è lo Spirito che viene in noi come una sorgente che zampilla dentro di noi, no? Però noi rimaniamo con una natura fragile, soggetta alla concupiscenza, soggetta al demonio, al mondo, alla carne. Quindi abbiamo bisogno di un altro del battesimo nello Spirito Santo che irrompe su di noi come un fiume d'acqua viva e ci dà forza di lottare contro il peccato, il demonio, il mondo, carne, ci conferma nei piani di Dio, ci rende figli nel figlio e quindi sì che allora non barcolleremo più, non vacilleremo più, allora saremo fondati sulla roccia, anzi avremo la roccia che è lo spirito in noi, perché c'è niente da fare, il nostro cuore è fatto per essere riempito di Dio. Finché corre dietro ad altro è pura illusione pensare che il cuore possa essere riempito da qualcos'altro. Si corre dietro pensando di riempirlo e invece poi ci si ritrova col cuore più vuoto di prima e vacillante, più ancora vacillante di prima e vacillante in perpetuo se non ci affrettiamo a pregare lo Spirito Santo che lo riempia dai suoi doni. Allora, oggi vorrei proporvi una cosa, perché sappiamo che ci sono i sette doni dello Spirito Santo, no? Allora, adesso ognuno di voi pensi un numero da 1 a 7, perché io vi elencherò brevemente i sette doni dello Spirito Santo, vi farò una breve spiegazione, no? Così voi, avendo pensato il numero, avrete quel dono lì. Allora, spero che abbiate pensato un numero da 1 a 7. Allora, vediamo quale il Signore vi ha dato. Guardate che se siamo in grazia di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo tutti i doni, ma ci possono essere delle circostanze in cui abbiamo più bisogno di uno in particolare, di un altro. Allora, Il primo è la sapienza, li personalizzo come se parlasse la sapienza. Mi presento, sono la sapienza, dal latino sapere uguale avere sapore. Io esisto perché tu possa gustare l'amore di Dio e non solo crederlo, crederlo lo crediamo tutti, ma dobbiamo farne l'esperienza, come vi dico spesso, avere rivelazione dell'amore di Dio. Dunque, io che sono la sapienza, ti faccio vedere i passi di Dio in ogni avvenimento della tua giornata e ti faccio capire quanto ti ama. Ti faccio vivere con lui che è il santo. Santo vuol dire pieno di vita, vita abbondante, gioia abbondante. Quindi la sapienza ci fa non solo sapere che Dio mi ama, ma gustare l'amore di Dio. Numero due. Mi presento, sono l'intelletto, che significa dal latino intus, leggere, leggere dentro, ma non dentro un libro, ma dentro che, e neanche dentro il nostro cuore, dentro il mistero di Dio. Io esisto per aiutarti a leggere dentro, non dentro un libro, ma dentro il mistero di Dio. Rendo il tuo sguardo più profondo e illuminato e ti rendo capace di unificare il tuo volere in un solo desiderio, Dio, essere appetito di Dio. Raduno dunque i tuoi mille frammenti e ti ricompongo in un magnifico mosaico. 3, numero 3. Mi presento, sono la scienza, dal latino scire uguale conoscere. Io esisto per far scoprire le bellezze della creazione, questo va da sé, ma soprattutto per farti scoprire i pregi e i limiti di ogni cosa. La rosa è bella, ma attento alle spine, se no ti pungi. E anche per farti scoprire il perché delle cose create, il loro fine e il loro autore. Le cose create portano l'impronta del creatore, ma soprattutto ti metto al riparo da due pericoli. Se tu sai vedere i pregi, ma anche i limiti delle creature, non rischierai da una parte troppo di idealizzarle troppo e dall'altra di essere deluso appena ti di allontanarti appena ti deludono, no? E questo è uno sbaglio che facciamo nelle relazioni interpersonali, no? Se idealizziamo troppo una persona, ci aspettiamo tanto da quella, ma non può, è una creatura, solo Dio può darci tutto quello di cui noi avremo desiderio, no? Quindi dobbiamo vederla nella sua realtà e sapere che ha dei pregi, ma non spaventare, non stupirci anche dei difetti come li ho io, li ha anche chi mi sta attorno. E così io non rompo i rapporti appena sono deluso da qualcuno, perché lo sapevo già prima che non potevo aspettarmi più di quel che mi può dare, eh? Questo è il dono della scienza. 4. Mi presento, sono il consiglio, dal latino consulere, cioè decidere. Io ci sono per farti capire le scelte giuste da fare, per darti il discernimento in ogni cosa. Veramente, veramente adesso sono un po' disoccupato perché nessuno viene più a cercarmi, nessuno mi chiede più il consiglio, pensano tutti di sapere tutto e di saper far tutto da soli. Ma tu stai attento, non scansarmi, se no farai tutte le scelte sbagliate con ruzzoloni e capitomboli a non finire. Ti ho avvisato, sei ancora in tempo per venirmi a consultare. Quindi chiedete il dono del consiglio. Sapete, il dono del consiglio. Noi, quando dobbiamo fare delle scelte, andiamo per tentativi. Parlo per esempio della scelta di una scuola, no? Uno tenta qui, poi se non va, va da un'altra parte. Se prego il dono, se chiedo il dono del consiglio, lo capisco prima e quindi evito tante strade sbagliate. Siamo al 4. Mi presento, sono la fortezza. Ah, questo è importantissimo. Io ci sono per aiutarti ad essere fedele al Signore. Per essere fedele ai tuoi doveri basta la virtù della forza, perché ci sono anche le quattro virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, no? Basta quella, ma per seguire il Signore, testimoniare, per esempio in modo eroico come hanno fatto i martiri, ci vuole il dono della fortezza, ci vuole una marcia in più. Se Io che sono la fortezza, che sono un dono dello Spirito Santo, non sono una semplice virtù, quindi ti posso dare questa forza che è la virtù cardinale, non basta. Per vivere la vita ordinaria ti basta la virtù cardinale, ma in certe occasioni in cui ci vuole più forza devi invocare me. Quindi fatti coraggio e sempre avanti, con me ce la farai. Non temere gli ostacoli e le situazioni difficili, siamo assieme. 5, 6, no, 1, 2, 3, 4, 5. 5, sono la pietà. Dal latino pietas non vuol dire compassione, vuol dire amore filiale. Io ci sono per mettere nel tuo cuore tanto amore, non confondermi con la compassione, ma voglio darti l'amore per Dio, ti riempirò il cuore di affetto filiale per Dio. E sei, sono il timor di Dio. Io ci sono per darti il timore di offendere Dio, non per paura dei castighi, ma per l'amore che hai per Lui. Ti do anche la sana paura di peccare proprio per evitarti di perdere l'amicizia più grande, cioè quella di Dio, e di rimanere sempre sotto la sua protezione. Ecco, allora, adesso devo concludere, vi do la vitamina spirituale, detta da un grande santo che ha fatto un'esperienza stravolgente dello Spirito Santo, è stato trasfigurato, San Serafino di Saro, e dice così: quando lo Spirito di Dio scende sull'uomo, lo riempie di una gioia inesprimibile, perché lo Spirito di Dio trasforma in gioia tutto ciò che tocca. Ecco, carissimi, vi auguro questa gioia. Concludo, se qualcuno ha bisogno di domande, libri, il numero è 338 75 53 847, poi il sito di Radio Mater, il sito In Cammino con Gesù, anche lì trovate. Ciao a tutti e buona, che abbiate tutti i doni dello Spirito Santo. Ciao a tutti da Vilma.